Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria, ben ritrovati. Radio Maria, come ben sappiamo, si propone di tenere viva la fiaccola della preghiera e quindi questa trasmissione sui salmi ci aiuta proprio in una delle esperienze così importanti della preghiera, che è la recita dei salmi. Prima di entrare nel vivo del Salmo 138, che oggi commenteremo insieme, approfondiremo insieme, volevo dire un po' come introduzione il senso della preghiera. La preghiera è la scoperta che la nostra vita è alla presenza di Dio. Porsi in preghiera significa lasciare le occupazioni che siamo soliti fare per metterci davanti a Dio, per raccoglierci alla presenza di Dio. Una delle cose più belle della recita dei salmi è che nei salmi troviamo tutti i sentimenti che attraversano il nostro cuore, troviamo dall'esultanza la gioia per i doni che Dio ci fa, per la vita contemplativa, per la conoscenza di Dio, ma anche i momenti più difficili. Tutte le prove sono prese in considerazione nei 150 salmi e quando noi li recitiamo sempre possiamo trovare qualcosa che parla alla nostra vita. Dunque, anche quando ci sentiamo lontano da Dio, attraverso i salmi noi possiamo rimanere in contatto con Lui. Ad esempio nel Salmo 72 dice: quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo, e quindi non riuscivo a fare una preghiera in pace, avevo il cuore agitato, nell'intimo mi tormentavo, io ero stolto e non capivo, non riuscivo a capire cosa Dio mi stesse facendo attraversare, e dice addirittura il salmista: davanti a te stavo come una bestia, cioè senza riuscire a capire. Però più avanti dice: ma io sono con te sempre, tu mi hai preso per la mano destra. Il mio bene è stare vicino a Dio. Dunque, i salmi, potremmo dire, sono anche la preghiera della maturità, come il matrimonio è la forma matura dell'amore. Quando noi stiamo con nostro marito, con nostra moglie, qualsiasi sia il sentimento che in quel momento ci attraversa nei confronti della persona che abbiamo di fianco, e però questo stare, come dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni, rimanete nel mio amore. E allora la forma matura dell'amore è lo stare alla presenza della persona amata, qualsiasi sia i sentimenti e i pensieri che ci attraversano, e i salmi ci conducono proprio in questa forma adulta e matura dell'amore, in cui anche quando non capiamo, anche quando siamo tormentati, attraverso le parole dei salmi, che non sono parole nostre, in certi momenti magari presi da ispirazione, possiamo rivolgerci a Dio con grande semplicità, però passiamo altri momenti della nostra vita, delle nostre giornate, in cui non sappiamo proprio come rivolgerci a Dio. Allora dice Sant'Agostino: nei salmi Dio è Lui stesso che prega, e quindi Lui stesso ci insegna come pregare. Quindi la preghiera è la scoperta piena di gioia e di pace che Dio ci guarda, perché ci ama. Dunque dobbiamo stare attenti, quando ci raccogliamo in preghiera, di non preoccuparci troppo di noi stessi, dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri. È giusto che ci raccogliamo, che cerchiamo di allontanare le distrazioni, Ma poi non deve essere questo il centro della nostra attenzione, cioè quanto siamo riusciti a pregare bene, che preghiera abbiamo fatto, ma entrare nella scoperta che Dio ci guarda. Dio ci guarda perché ci ama. Allora, cioè, quando noi vogliamo dire che una persona non ci considera minimamente, diciamo, non mi ha degnato di uno sguardo. Allora, quando diciamo non mi ha degnato di uno sguardo, vuol dire che questa persona proprio non ci ha considerato minimamente. Anche la moglie può dire al marito, ma perché non mi guardi? E i bambini, no? Quando fanno qualcosa di bello, vogliono essere guardati dai genitori. Allora quando ci sentiamo guardati, allora scopriamo la nostra importanza, scopriamo la nostra unicità, guadagniamo stima verso noi stessi. E Gregorio Magno dice una cosa molto bella. Dice: lo sguardo del Signore è rivolto ai singoli come se ignorasse tutti gli altri. Il Signore, quando ci guarda come se esistessimo solo noi. Lo sguardo del Signore è rivolto ai singoli come se ignorasse tutti gli altri. Ed è rivolto a tutti insieme come se perdesse di vista i singoli. Il Signore ha questo sguardo di amore così potente che ci può guardare quasi dimenticando tutti gli altri, e però quando guarda tutti anche in un qualche modo perde di vista i singoli. È chiaro che è un modo di dire, perché noi in questo livello di amore così elevato non riusciamo ad entrare, però rende molto bene esattamente questa idea, che la preghiera è questa scoperta di essere guardati da Dio. E allora ecco, dopo questa breve overture, questa breve introduzione sulla preghiera, entriamo nel testo che oggi nel testo del Salmo che oggi approfondiamo. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando secco e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Allora, questo salmo è un salmo molto positivo, è un salmo molto solare. Potremmo dire che è o il salmo dell'uomo che incontra Gesù, che si converte, che scopre questo sguardo di Dio nei suoi confronti. Pensiamo agli apostoli, a Maria Maddalena, a Lazzaro, a Marta e Maria. Pensiamo a Maria quando è stata raggiunta dall'annuncio dell'angelo. Allora, questa scoperta di essere guardati, anche il Vangelo di Giovanni, quando parla della vocazione di San Pietro, dice: Gesù mise il suo sguardo in quello di Pietro. Pietro si sentì guardato nel profondo. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo. Anche Natanaele, quando Gesù dice: ma chi è da Nazareth, verrà forse qualcosa di buono, e poi vieni e vedi. Allora Gesù gli dice: quando ti ho visto, quando eri sotto al fico. Noi non sappiamo che cosa Natanaele aveva fatto sotto il fico, cioè era una cosa che evidentemente era qualcosa di segreto che conosceva solo lui. E allora Lui, quando Natanael si sente guardato così da Gesù, sente su di sé questo sguardo che lo conosce così in profondo, allora dice: lascia tutto e segue Gesù. Dunque questo salmo potrebbe essere il salmo di chi incontra Gesù per la prima volta, Gesù che sempre ci viene a cercare, Gesù che è un pellegrino che va di villaggio in villaggio, di città in città, tutto proteso a cercare gli uomini per poterli guardare. Ovunque ci siano delle persone, Gesù va lì, ci raggiunge dove viviamo, dove soffriamo, dove speriamo. Non aspetta che siamo a noi ad andare da Lui. È Lui che viene da noi. Ecco, questa è la preghiera, la scoperta di Dio che viene da noi, in Gesù, cercandoci là proprio dove viviamo, ovunque ci cerca, perché abbiamo bisogno della sua guarigione, della sua consolazione, della sua forza. Allora, questo salmo è il salmo dello stupore dell'incontro con Cristo, ma anche il salmo di chi ha percorso un lungo cammino, attraversato tante prove e infine ha scoperto che la cosa più importante nella vita è risentire su di sé questo sguardo. È il salmo di chi ha scoperto la preghiera come il tesoro nascosto, perché è proprio quel momento della giornata dove sentiamo su di noi questo sguardo pieno di misericordia, pieno di amore di Dio. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e Tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi. Alle spalle mi circondi, ovvero Tuo Signore conosci tutto quello che mi ha preceduto, conosci veramente i millenni di storia che mi hanno preceduto, per tutta l'umanità che ha reso possibile la mia vita, per tutti coloro che mi hanno accompagnato per strada. Pensate a tutte le persone che in qualche modo ci hanno dato qualcosa in tutti gli anni della nostra vita e noi della maggior parte non ci ricordiamo. Ecco, dove mai arriveremmo se volessimo ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato per strada e hanno reso possibile la nostra vita? Come poter rendere omaggio per tutte le grazie ricevute all'immenso regno dei vivi e dei morti? E dunque, tutto quello che noi conosciamo qualcosa, ci ricordiamo qualcosa della nostra storia, anche della storia che ci ha preceduto, sappiamo qualcosa, ma c'è tutta una storia più profonda che solo il Signore conosce. Alle spalle e di fronte mi circondi, soprattutto quello che noi non conosciamo è il nostro domani. Noi non sappiamo che cosa ci accadrà fra un'ora, non lo sappiamo. E allora questo dovrebbe riempirci di paura. E invece guardate che qual è l'esperienza di colui che prega? Alle spalle di fronte mi circondi, cioè tutto quello che ha reso possibile la mia vita, anche le cose che mi hanno fatto soffrire, anche i mali anche il male che ho ricevuto, potremmo dire anche il male che ho fatto, quando l'ho confessato e ho scoperto come Gesù mi guarda attraverso il sacerdote che mi assolve, allora tutto questo è essere circondato dal Signore. Alle spalle e di fronte, allora io sono affidato nella preghiera, mi sento circondato dal Signore e allora non ho più paura del domani. Alle spalle e di fronte mi circondi, per questo dicevo, questo è il salmo di chi esprime bene il sentimento di chi incontra Gesù per la prima volta, ma anche il sentimento di chi ha fatto un lungo cammino e si è affidato veramente all'infinita misericordia di Dio che da tutte le parti, come un mare immenso, infinito, ci supera, ci sorpassa. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Ovvero sia, mi vuoi bene, come quando noi mettiamo una mano sulla spalla di una persona a cui vogliamo bene, magari la vediamo in difficoltà, gli mettiamo una mano sulla spalla e diciamo coraggio, ti accompagno, sono con te, cioè, sono cose che non si trovano neanche talvolta le parole per dirle, e allora uno mette la mano sulla spalla dell'amico e questo, con questo gesto così semplice, elementare, percepisce di non essere da solo. Allora guardate come i salmi ci descrivono il rapporto di Dio come qualcosa di concreto, qualcosa pieno di amore, e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta e io non la comprendo. Dunque, diciamo che potremmo dire che noi possiamo capire quando siamo veramente davanti a Dio, quando non siamo più solo davanti ai nostri sentimenti, ai nostri pensieri e alle nostre preoccupazioni, quando cioè la preghiera in noi è diventata l'esperienza del rapporto con la presenza di Dio, quando percepiamo che Dio è infinitamente più grande di noi, che la realtà, le cose, gli alberi, i fiori, il cielo, il mare, le montagne, le persone che ci stanno vicino, tutto l'universo è qualcosa di infinitamente più grande, di infinitamente più profondo di quello che noi abbiamo già capito. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta, io non la comprendo. Attenzione, il salmista non ci sta dicendo che non comprende niente di Dio. Abbiamo ascoltato le parole prima. Sente su di sé, sente su di sé lo sguardo di Dio. Dio è qualcuno con cui intesse un dialogo profondo. Dio è qualcuno che sta conoscendo, ma al contempo scopre quanto è infinitamente più grande. La sapienza di Dio è infinitamente più grande, è un tesoro celeste incommensurabile. La tua sapienza, Dio, è al di sopra di tutto e al contempo però riempie ogni cosa. Non vi è niente che in qualche modo non riveli qualcosa della luce di Dio. E infatti, continua il salmista, e in questo senso è questo salmo un salmo della maturità, della saggezza, dell'uomo che ha fatto un cammino in Dio. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Allora, talvolta ci possiamo sentire abbandonati da Dio, ma se noi viviamo con perseveranza l'esperienza della preghiera, a un certo punto arriviamo a quello che dice il salmista: dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Allora, se salgo in cielo, quando incontro i santi, quando incontro le persone sante, allora questo è chiaro che mi svela la presenza di Dio, ma anche dice: se scendo negli inferi, eccoti. Dove, quello che dice San Paolo: dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. San Paolo anche le persone più peccatrici che incontrava le guardava come delle persone che potevano essere redente dalla misericordia di Dio. Allora, guardate, quando noi scopriamo che dovunque Dio ci può essere, e noi non abbiamo paura di andare da nessuna parte, se noi scopriamo che Dio alle spalle e di fronte ci circonda, questo qua supera la paura. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Quando dobbiamo lasciare la nostra casa, ad esempio quando io sono partito per il seminario, che avevo 23 anni, ero un po' intimorito, chissà cosa trovo, è tutto nuovo, tutto da ricominciare, no? E allora come si può? Oppure uno deve cambiare città per ragioni lavorative, deve emigrare. E allora è giustamente timoroso, perché non sa che cosa troverà. Ma questo salmo riempie di speranza: se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Ecco, Dio è una mano che ci guida, è una mano più grande che prende la nostra piccola mano e ci guida. E dunque la preghiera è questa esperienza. Heidegger dice: l'uomo è gettato nell'esistenza, come si getta un rifiuto, no? E questo qua è proprio l'esperienza di colui che non vive la grazia della preghiera, si sente gettato nel mondo, lì abbandonato. Vediamo quanto l'uomo contemporaneo si sente lì gettato e non sa cosa ci sta a fare al mondo. E allora la grazia che ci è data di vivere la preghiera: se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico: almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte. Allora, quando noi facciamo dei peccati ci vogliamo nascondere. Adamo, dove sei? Lui dopo aver peccato si è nascosto, perché non voleva più sentire su di sé questo sguardo di Dio. Così anche noi ci vergogniamo, no? E dice: se dico almeno l'oscurità mi copre, intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono scure e la notte è chiara come il giorno. Allora, quando ci confessiamo, quando superiamo la vergogna del peccato, andiamo a confessarci, allora ecco che le tenebre si illuminano. Ma questo versetto ha anche un altro significato. Dice: nemmeno le tenebre per te sono scure, la notte è chiara come il giorno. Ci sono tante cose che noi nella vita non capiamo. Ci sono tante cose che noi di noi stessi non capiamo. Ci sono tante cose delle persone che abbiamo vicino che non capiamo. Allora gli uomini fanno le battute sulle donne, che non riescono mai a capirle, le donne fanno le battute sugli uomini che non riescono mai a capire. San Paolo dice questo mistero dell'uomo e della donna è un mistero grande. È un mistero grande, cioè non possiamo capire tutto, ma anche dei nostri figli, anche dell'amico più intimo, tante cose ci sfuggono. Allora, qui questo salmo ci fa entrare nell'esperienza dell'umiltà, perché dice: per te la notte è chiara come il giorno, per te le tenebre sono come luce. Per Dio tutto è luminoso, Dio tutto comprende nel profondo, ma non è... noi non siamo così. Noi come creature scopriamo ogni giorno qualcosa di nuovo. Tanti misteri ancora non ci sono svelati. E allora quando vogliamo capire tutto, ad esempio di nostro figlio, di nostra moglie, di nostro marito, noi diventiamo violenti. E poi capiamo ancora di meno. Quando stiamo davanti a nostro figlio come un mistero infinitamente più grande di quello che noi abbiamo compreso, allora gustiamo della sua presenza e non siamo più violenti. È così in tutte le cose. Allora, questo salmo che ci introduce nell'intimità del rapporto con Dio, nella scoperta bellissima dell'essere guardati e amati da Dio, dell'essere circondati, dell'essere accompagnati per mano da Lui, del non essere abbandonati, ci porta anche all'esperienza dell'umiltà. Abbiamo visto che questo salmo ci introduce in questa esperienza bellissima della preghiera, che è la scoperta di essere guardato da Dio. Allora il salmo inizia: Signore, Tu mi scruti e mi conosci, Tu sai quando seguo e quando mi alzo, penetri da lontano i miei pensieri. Dunque, quando qualcuno si innamora di noi, allora scopriamo che siamo unici per quella persona, che quella persona ci guarda in una maniera unica, no? E allora vorremmo essere sempre guardati così. Infatti dopo, magari due si fidanzano, si mettono insieme, anche si sposano, però poi dopo bisogna attraversare il momento della delusione. Non mi guardi più. O non mi guardi sempre. Noi abbiamo dentro di noi il desiderio di essere amati sempre, guardati sempre. Ma il povero uomo o donna che sia, il suo amore è fragile e non ce la fa. E allora, cioè, dopo magari uno si arrabbia. Perché poi poveretto non riesce a amare in maniera così totale, no? Allora, finché nella preghiera non si arriva a questa esperienza che Dio ci guarda sempre, la nostra anima non trova pace. E allora, tu sai quando mi alzo, penetri da lontano i miei pensieri. Anche la persona che ti ama di più e che ti conosce meglio non ti potrà mai conoscere fino in fondo come ti guarda Dio. Allora, questo salmo ci introduce in questa esperienza bellissima dell'essere guardati da Dio, dell'essere circondati dalla sua misericordia, accompagnati da Lui, e ci conduce anche di conseguenza nell'esperienza dell'umiltà. Dunque l'umiltà è la conseguenza dello stare alla presenza di qualcuno più grande di noi. E chi è più grande di noi se non Dio? L'esperienza dell'unità, dell'umiltà, cioè per te le tenebre sono come luce. Tu conosci tutto, io ancora conosco così poco, ho capito così poco. E allora, per capire in profondità questo salmo, dobbiamo cercare di dire qualcosa sull'importanza dell'umiltà. Allora, San Benedetto, nel settimo capitolo della sua regola, che forse è uno dei capitoli chiave più importanti di tutti, no? Il capitolo settimo della sua regola dice: Giacobbe ha fatto un sogno, e ha sognato una scala, in cui gli angeli di Dio salivano e scendevano da questa scala. E allora San Benedetto, un'illuminazione da parte di Dio, dello Spirito Santo, e capisce che i gradini che ci fanno salire sono quelli dell'umiltà, quelli che ci fanno scendere sono quelli della superbia. Allora dice, quando il cuore si fa umile, Dio ci innalza fino al cielo. Quando siamo nell'orgoglio, ecco che precipitiamo. E allora la preghiera cos'è? La preghiera è innalzare l'anima a Dio. Ma noi come facciamo a innalzare l'anima a Dio? Attraverso l'umiltà. Dio ha guardato all'umiltà della sua serva, dice Maria. Colei che ha vissuto ogni attimo della sua vita come preghiera, ha vissuto questa esperienza dell'essere guardata da Dio, dice Dio ha guardato all'umiltà della sua serva. E qual è il primo gradino dell'umiltà per San Benedetto? È il timore di Dio. Ma cos'è il timore di Dio? Se non la scoperta che Dio è più grande di noi. Allora, dice San Benedetto, il primo gradino dell'umiltà è colui che ha sempre davanti agli occhi il timore di Dio e fugge in modo assoluto la smemoratezza. La smemoratezza è il contrario della preghiera. Infatti l'Eucaristia si chiama memoriale. Fate questo in memoria di me, dice Gesù. Fate questo in memoria di come io vi guardo. Allora, siccome sapeva che noi viviamo nella smemoratezza, questo è il peccato, siamo smemorati che Dio ci guarda e ci ama, allora Gesù ha voluto fare l'Eucaristia come memoriale del fatto che Dio ci guarda e ci ama. Allora il timore di Dio è sfuggire la smemoratezza e mantenersi sempre memore di tutto quello che Dio ci ha comandato. Il timore di Dio è anche il timore di fare il male, perché Dio ci giudicherà, certamente. Ma anche, continua San Benedetto, essere sempre consapevole che sempre Dio ci vede dall'alto dei cieli e che le nostre azioni in ogni luogo sono sotto il suo sguardo, anche quando siamo da soli, e ad ogni ora gli sono riferite dagli angeli. Allora guardate che entrare in questa esperienza, certo all'inizio un po' spaventa, perché uno dice, oddio, i pensieri che ho sono guardati da Dio, ma anche entrare nella pace, che non siamo mai soli. Dice, proprio questo ci attesta il profeta intende i salmisti, quando rivela che Dio è sempre presente ai nostri pensieri. E cita vari salmi, San Benedetto, Dio scruta i cuori e i reni, ancora dice, il Signore conosce i pensieri dell'uomo, e poi, tu penetri da lontano i miei pensieri. Proprio San Benedetto cita questo salmo. Allora ecco perché è un salmo della maturità, perché è la scoperta che ogni pensiero è davanti agli occhi di Dio. Dio conosce da lontano i nostri pensieri. E allora, se questo timore di Dio, che è la scoperta che Dio ci guarda, se questo timore di Dio, che è la scoperta che Dio è più grande di noi, se questo timore di Dio, che in fondo è la scoperta dell'essere amati da Dio, è il primo gradino dell'umiltà. L'orgoglio è essere pieni di se stessi. io sono pieno dei miei pensieri, allora voi non mi capite, e allora imparate da me, e allora correggo questo, correggo quell'altro, e poi quell'altro non ha fatto quello che gli ho detto io, allora io mi arrabbio, e allora c'ho l'ira, e alla fine sono sempre davanti a me stesso. E questo è l'orgoglio, no? Bene. Il timore di Dio è il contrario di questo, perché è lo stare davanti a uno più grande di noi. Per te le tenebre sono come luce, ai miei pensieri oggi vanno e vengono, quante volte sono sbagliati. Allora, entriamo un attimo nel dire qualcosa su questa virtù dell'umiltà di cui si parla così, nel mondo di oggi se ne parla così poco. Allora, raccontiamo un episodio. Allora, nella vita di Sant'Antonio Abate, il grande Sant'Antonio Abate, scritta da Sant'Atanasio, bene, grande padre della Chiesa, si racconta che un giorno Antonio, Sant'Antonio Abate, era, siamo nel terzo, quarto secolo, era lì nel deserto, faceva l'eremita, si era ritirato a vita di preghiera e un giorno vide le schiere del nemico dispiegate per tutta la terra. E allora, visto nella sua visione spirituale, nella sua visione così profonda che andava al fondo delle cose, e Sant'Antonio ha visto il demonio che tenta l'uomo, no? E così è l'uomo che cade così miseramente nei tranelli del demonio. Allora, spaventato, Sant'Antonio pensava tra sé chi avrebbe potuto sfuggire al demonio. E a un certo punto sente una voce, o forse un angelo che gli ha parlato, dice: l'umiltà sola, Antonio, che i demoni orgogliosi non possono toccare. L'umiltà non vuol dire che io sono nulla, che l'uomo è nulla, non è questa l'umiltà. L'umiltà è il sentimento giusto della nostra distanza da Dio, che ci pone al nostro esatto posto. L'umiltà è l'unica virtù che i demoni non possono imitare. Allora, i demoni possono, ad esempio, lo vediamo nel Vangelo, i demoni riconoscono Gesù, dicono: tu sei il figlio di Dio, tu sei il santo di Dio. Sembra saggezza. I demoni possono imitare tante cose, anche la castità possono imitare, ma l'umiltà no. L'umiltà è l'unica cosa che non possono vincere, perché non sanno minimamente cos'è. Allora chiesero, allora Sant'Agostino parlava con i neoplatonici, no? Questi discendenti lontani di Platone, e dice: hanno visto, questi platonici hanno visto la verità, che è unirsi a Dio. Quando uno è unito a Dio, allora è felice, ha raggiunto l'unità con se stesso e con tutti gli altri. Però, dice Sant'Agostino, non hanno conosciuto la strada per andare fino a Dio. E allora, se mi chiedessero qual è la strada per conoscere la verità, per diventare veramente sapiente, e Sant'Agostino risponde: allora tre strade ci sono. La prima, l'umiltà. La seconda strada, l'umiltà. La terza strada, l'umiltà. E poi commenta: tutte le volte che mi interrogassi, ti darei sempre la stessa risposta. Per diventare sapiente c'è una sola strada, è l'umiltà. Anche le cose giuste che noi sappiamo, anche di Dio, anche della religione cattolica, se perdiamo l'umiltà, diventano stoltezza. E allora guardate, l'umiltà è anche ciò che ci dà sicurezza, perché significa appoggiarci a Dio. Allora, dice un altro, lo pseudo Macario, dice una cosa bellissima: l'umile non cade mai. Noi abbiamo paura di cadere, no? Quando andiamo in montagna c'è uno strapiombo, abbiamo paura di cadere. Abbiamo paura di sbagliare, perché facciamo brutta figura. Dice, l'umile non cade mai. Da dove deve cadere se è al di sotto di tutti? Vedete che l'umiltà porta una grande fiducia, una grande sicurezza, una grande sapienza, ci fa vincere il demonio. L'umiltà è una cosa bellissima, è una cosa bellissima che non porta al disprezzo di noi stessi. Guardate quando ci disprezziamo. Noi ci disprezziamo quando, non avendo raggiunto gli obiettivi che col nostro orgoglio ci eravamo prefissi, noi disperiamo di noi stessi. La disperazione di se stessi non è l'umiltà, è ancora orgoglio. Anche quando cadiamo nel peccato e stiamo lì a rimuginare sulle nostre cadute, invece che andarci a confessarci e ripartire, invece che chiedere perdono a Dio e ripartire, non è altro che un'altra faccia dell'orgoglio. E allora guardate il salmista che entra nell'umiltà profonda, nell'umiltà vera, come va avanti il salmo. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non esisteva uno. Ma pensate che stima dell'uomo ne viene fuori. Che dignità che ha l'uomo. Quando venivo formato nel segreto, qua si intuisce che l'uomo è già tale appena è costituito da una cellula nel ventre della madre. Quando venivo formato nel segreto, quando non ero consapevole di me, eri tu che mi formavi attraverso le voci che sentivo senza sapere di chi erano, di mia madre e di mio padre, dei fratelli. Eri tu che attraverso di loro mi formavi nel segreto, nelle profondità della terra, nel ventre di nostra madre, che ci porta nel grembo prima di generarci. Sono stupende le tue opere. La percezione che noi siamo qualcosa di prezioso, siamo qualcosa di stupendo. L'umiltà non porta al disprezzo di sé. L'umiltà è la consapevolezza che Dio è infinitamente più grande di noi. Ma queste parole su che cos'è l'uomo sono bellissime e guardate come sono diverse e lontane dal sentimento che l'uomo ateo ha di se stesso. La tecnoscienza, che noi ci illudiamo di poter capire tutto con i nostri strumenti, per cui si è passati dalla consapevolezza dell'uomo religioso che la vita è un dono di Dio, all'idea che la vita è un nostro prodotto. E allora, appena il bambino nasce, allora si fanno tutte le fotografie, le cose, per vedere se per caso c'è qualche falla e buttare via il prodotto, esattamente come si fa, questo è venuto male, lo buttiamo via, no? E è certo che dentro queste tecniche c'è anche qualcosa di buono, ovviamente si possono curare delle malattie prima che anche della nascita, ma quanto c'è dentro quest'idea che la vita non è un dono, è un prodotto. Allora, anche tanta delusione delle mamme, mio figlio non è andato bene a scuola, mio figlio ha dei problemi. C'è l'idea che l'hanno prodotto loro. Allora, il prodotto non è venuto come volevamo, allora la grande delusione, la grande ansia. Invece, qua tu mi hai tessuto come un prodigio a prescindere. E perché mi hai tessuto come prodigio? Perché oltre a darmi un corpo, mi hai dato un'anima. Quando vengo concepito, dice il catechismo, il corpo viene dato dai genitori, ma l'anima viene infusa da Dio. Un miracolo che Dio soffia l'anima, no? Nell'anima, soffia l'anima nel corpo, no? E allora voglio concludere con un pezzetto, leggervi un pezzetto di un libro di Susanna Tamaro, grande scrittrice italiana, ha scritto il famoso libro Là dove importa il cuore, che l'ha resa famosa, poi ha scritto anche tanti altri bellissimi libri. E questo libro, Cuore pensante, no? Racconta di questa sua esperienza fatta quando era piccola. E loro andavano per tradizione coi genitori una volta alla settimana a pranzo dalla nonna paterna. Poi, racconta, ad un tratto non ci sono più andati. Allora lei si ricorda la nonna che era cardiopatica e stava lì pallida, circondata da molti cuscini. Susanna aveva 8 anni, allora di colpo non sono più andati dalla nonna. Lei dice, racconta in questo libro, aveva 8 anni e non aveva il coraggio di fare una domanda diretta a suo padre. Soltanto dopo 2 anni, racconta, dopo una delle sporadiche comparse di mio padre, dove dopo molte prove generali nella mia camera ho avuto l'ardire di chiedergli: ma la nonna è morta? Ah, come è stato sapiente il suo sorriso nel rispondermi. Sentite la risposta del padre. Che importanza ha che sia morta o viva? Noi non siamo altro che polvere che prima si forma e poi si dissolve. È saggio non distinguere tra queste due condizioni ed è ancora più saggio non avere alcun attaccamento. Allora Susanna rimane agghiacciata da questa risposta e racconta: erano gli ultimi giorni di scuola. Indossavo già i sandali, motivo di gioia, e davanti a noi, cioè il simbolo della libertà, cioè il piede chiuso dentro la scarpa invernale, soffre, no? Poi quando metti i sandali si libera, cammini molto meglio, no? Senti l'aria che va nel piede, bellissimo. Allora, erano gli ultimi giorni di scuola, indossavo già i sandali, motivo di gioia, e davanti a noi c'era un cartellone colorato con i gelati della stagione. Ricordo di essermi attaccata a quel cartellone come a una zattera. Tutto il mio essere si ribellava alle parole di mio padre, cioè che non siamo altro che polvere. È vero che siamo polvere, anche la Bibbia dice, l'uomo è stato tratto dalla polvere, ma una polvere in cui Dio ha immise un soffio vitale. Allora dice, tutto il mio essere si ribellava alle parole di mio padre. C'erano tantissime cose per cui valeva vivere con passione. Prima di tutto i cornetti che aspettavano di essere mangiati. Poi la stagione balneare con i tuffi e le nuotate. Le vacanze dai nonni, con le corse in bicicletta e tutti i cani, i gatti, gli animali che in futuro sicuramente avrei posseduto. Pur pensando costantemente al potere distruttivo della morte, io non volevo essere polvere. E polvere non mi pareva il mondo reale che mi circondava. Non era polvere la bellezza dei fiori. Non era polvere la luce radente dell'alba. Non erano polvere i sentimenti che da sempre si combattevano nel mio cuore. Allora vedete che sembra saggetta, siamo polvere, moriamo, ma non è vero. La bellezza dei fiori, la luce radente dell'alba. E allora ecco lo stupore. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. La più grande sofferenza dei giovani d'oggi sta nel fatto che nessuno gli insegna queste cose. E allora sono disperati talvolta perché pensano di essere polvere. Invece guardate che razza di speranza verso l'uomo nasce quando si vive una vita religiosa. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati, quanto ancora non esisteva uno. E conclude il Salmo, quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, oh Dio. Allora qualcuno, qualche ragazzo ogni tanto mi dice, ma non t'annoia a dire la messa, ma non t'annoia a pregare? Ma quando tu stai davanti a Dio non t'annoi, perché fai proprio questa esperienza, quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, Dio. Quando ascoltiamo la Sacra Scrittura, sempre qualcosa di nuovo ci viene svelato. Se li conto sono più della sabbia, se li credo finiti, quando penso già di aver capito, con te sono ancora, ecco c'è qualcosa che ancora non ho capito. Scrutami Dio e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. Questo sguardo di Dio verso di noi ci fa nascere il desiderio che Dio possa purificare i nostri pensieri, i nostri sentimenti, così che noi possiamo camminare realmente verso la vita che ci riempie di felicità, che è la vita nella scoperta di essere guardati e amati da Dio. Dunque, l'ultima parte della nostra meditazione, come al solito, la riserviamo a rispondere alle vostre domande che potete fare da casa. Pronto?
Pronto, pronto, buonasera. Pronto. Sono pronto, mi sente?
Come ti chiami? Sì, benissimo, come ti chiami?
Claudia da Torino.
E volevo
raccontare semplicemente quanto questo salmo, proprio questo salmo qui, mi ha aiutato a affrontare un momento difficile, che appunto una mia figlia si è ammalata di una malattia psichica, insomma, seria, e nei momenti di maggiore timore, di maggiore paura, di angoscia, ricordo molto bene che la recita di questo salmo mi ha proprio aiutato ad attraversare, a stare in questa situazione, perché quando appunto ero colta dall'angoscia, dalla paura, e non riuscivo neanche a pregare a volte, e recitavo proprio queste frasi del salmo, quelle iniziali: tu mi scruti e mi conosci, tu sai come, poi quando diceva anche il più avanti la alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano, e lì ho proprio fatto esperienza che appunto potevo proprio fidarmi di Gesù e affidare tutto nelle sue mani, e questo ho visto che mi ha aiutato a attraversare, a stare in questa situazione difficile, a attraversarla e anche in qualche modo a superarla, e che è proprio un atteggiamento di fiducia che ho scoperto in questa circostanza così, così drammatica, ma anche così, così vera, così profonda per me. Grazie.
Bene, grazie Claudia. Ecco, da Torino, anch'io sono a Torino, nella parrocchia di Santa Giulia, quindi è bello che anche sentire qualcuno da Torino, da questa bellissima città. Allora, vorrei riprendere una cosa che ha detto Claudia, che è un passaggio molto importante. Allora, vedete, in questo dialogo che noi possiamo fare insieme, possiamo fare dei passi in più. Allora, lei ha detto che ha scoperto la profondità, l'utilità e l'aiuto delle parole di questo salmo proprio in un momento di paura e di angoscia di fronte alla malattia della figlia che non sapeva come affrontare. Allora, questa qua è un'esperienza in cui tanti genitori si potranno riconoscere, cioè che si passano dei momenti in cui noi con i nostri figli non sappiamo più che cosa fare. Le abbiamo tentate tutte e non sappiamo più cosa fare, e a un certo punto questo qua ci fa scontrare contro la nostra debolezza. Allora, che questo si manifesta nella paura e nell'angoscia, ed è proprio nella debolezza che noi impariamo, se viviamo questa debolezza come preghiera, se trasformiamo questa nostra debolezza in domanda a Dio, è nella debolezza che noi diventiamo veramente umili. Quando le cose ci vanno bene, noi in fondo pensiamo che sia opera nostra, ma quando siamo nella debolezza, quando non ce la facciamo, quando non sappiamo più dove, provate a pensare, quando andate a chiedere consiglio a qualcuno, quando non sapete cosa fare, cioè nella debolezza. Quando sapete cosa fare non avete bisogno di chiedere consiglio a qualcuno, sapete già cosa fare. Ma guardate se non è così anche con Dio. È quando noi siamo deboli che noi possiamo, allora noi possiamo vivere la debolezza arrabbiandoci. Non so cosa fare, non ce la faccio, ho paura, mi vergogno di questo, mi nascondo. Oppure imparare ad abitare la nostra debolezza, cioè entrare nell'umiltà. L'uomo è debole per natura. In fondo, quando uno pensa di sapere cosa fare con suo figlio, magari certe volte la grazia di Dio lo illumina a fare anche qualcosa di giusto, ma in fondo è una presunzione, perché noi siamo deboli, la nostra conoscenza è imperfetta. Allora San Paolo dice: io mi potrei vantare di tante cose, dice San Paolo, della mia origine, sono ebreo, degli studi che aveva fatto, come adesso mi dice, ho studiato a Harvard, no, allora non va in giro, ho studiato a Harvard, vanno anche in giro in America con l'anello che mostra che ha studiato a Harvard. Allora, San Paolo aveva fatto la migliore scuola del popolo giudaico di allora, e allora dice, mi potrei vantare che ho fatto le scuole migliori di tutti. No. Dice, di una cosa sola mi vanterò, della mia debolezza, perché quando sono debole è allora che sono forte per Cristo. Ed è proprio quello che ci ha raccontato Claudia. Guardate, questa esperienza che ci ha raccontato Claudia è l'esperienza che ha fatto San Paolo. E quando sono debole, che allora mi affido nelle mani di Dio, mi arrendo finalmente, mi lascio andare e posso entrare in queste parole del Salmo che lei ci ha richiamato: alle spalle di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Allora facciamo anche un nota bene, una nota di metodo. Allora, noi possiamo leggere i salmi nella liturgia delle ore, possiamo prendere un salmo e leggerlo come preghiera, e questo va benissimo, ma certe volte, come ha raccontato lei, ci sono delle parole di salmi che parlano proprio a quel momento della nostra vita che stiamo attraversando. Allora possiamo usarle bene: alle spalle di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Questa parola di questo salmo è diventata una bussola per questo momento di difficoltà che Claudia ci ha raccontato. Bene, passiamo a un altro intervento. Pronto?
Sì, pronto.
Pronto? Pronto? Come ti chiami? Grazie.
Mi chiamo Vincenzo. Grazie.
Da dove chiami, Vincenzo?
Sì. Di Ancona,
le Marche. Ancona, dimmi, Vincenzo.
Ecco, sì, volevo un po' un aiuto, perché è soltanto le tue segnali per la testa, però ho visto che adesso mi viene in mente che ci vuole la fede, diciamo, perché così stavo pensando adesso, no? Per pregare un po', no? Sembra che a volte ho paura di essere un po' autistico, no? Per esempio, forse da piccolo non comunicavo bene con i miei genitori, eccetera. Forse stavo pensando che tante volte dipende dall'ambiente familiare, eccetera, che la preghiera, diciamo, è una comunicazione, come stiamo comunicando adesso al telefono, no? Però io adesso so che lei mi ascolta, no?
Certo.
Tra poco mi chiederete le parole, io ascolterò, soltanto che nella preghiera io non sento niente, cioè, diciamo, gli dirò per esempio Ave Maria, però dopo non sento niente dall'altra parte, e quindi è un discorso di fede in fondo, anche ho letto un po' il Vangelo, anche gli apostoli, diciamo, anche loro non sapevano come pregare, come questa Gesù insegnaci, e io ho iniziato Padre Nostro, ho iniziato con Padre Nostro, e come dovevo immaginare, diciamo. Poi ha detto che lui è il volto del Padre, cioè dobbiamo guardare sempre a lui, diciamo, sempre a Gesù. Grazie.
Va bene, Vincenzo, ti ringrazio delle parole che ci hai detto, perché è un'esperienza che fanno sicuramente anche tanti altri. Allora, la preghiera sono parole che rivolgiamo noi a Dio, certamente, ma è anche sono parole che Dio dice a noi, E allora come facciamo ad ascoltare le parole di Dio? Allora dobbiamo imparare un po' a fare silenzio, non è che Dio non ci parla. Dio ci parla, ma noi lo ascoltiamo poco. Non è un giudizio su di te, Vincenzo, ovviamente, sto parlando anche di me stesso, ma come Dio ci parla? Allora, Dio ci parla attraverso delle persone sante che mette sul nostro cammino. Ad esempio, mi ricordo da giovane nella mia parrocchia, c'era un sacrestano che era un uomo che aveva lasciato il lavoro, a un certo punto aveva venduto tutto, aveva dato tutto, molto, in elemosina, aveva tenuto quello che il minimo necessario che per vivere, viveva in assoluta povertà nello scantinato della chiesa e puliva la chiesa gratuitamente. E attraverso questo uomo Dio mi ha parlato, ha detto, ma questo uomo mi indica una strada, che ciò che veramente compie la vita dell'uomo è stare vicino a Dio, non è avere tanti soldi, tante cose, è servire la Chiesa, no? Ma Dio ci parla attraverso le vite dei santi, quelli famosi da cui possiamo sempre imparare, ma anche quelli che mette sulla nostra strada che conosciamo magari solo noi. Poi Dio ci parla attraverso la Sacra Scrittura. Allora, quando noi andiamo a messa e ascoltiamo la parola di Dio, sempre c'è una parola che Dio sta dicendo a noi. Dobbiamo partire da quello che ci colpisce. Come diceva Claudia, lei ha letto questo Salmo e cos'è che l'ha colpita? Alle spalle, di fronte, mi circondi. Per lei quella è stata la parola che Dio gli ha detto, la scoperta che la sua vita non era abbandonata in quel momento di angoscia e di paura e che Dio la stava accompagnando così. E proprio quel momento di angoscia e di paura è stato il momento in cui ha sentito, paradossalmente, ha imparato nella sua debolezza a sentire la vicinanza di Dio. Allora, se noi impariamo ad ascoltare le parole del Vangelo, le parole della Bibbia, e iniziamo a metterle in pratica come riusciamo. Ad esempio, abbiamo fatto dei peccati, la Scrittura che cosa ci dice? La carità copre una moltitudine di peccati. Allora possiamo fare delle azioni di carità, aiutare nostra moglie a pulire la casa, dare qualcosa in elemosina. E subito il nostro cuore diventa più gioioso. Ascoltare una persona che ci parla. Allora quella parola della Bibbia, la carità copre una moltitudine di peccati, ci fa stare davanti al nostro peccato in maniera completamente diversa. Invece che essere tristi perché abbiamo peccato, facciamo le opere di carità come penitenza. E allora Dio ci parla in tanti modi, ma poi anche la natura, la bellezza della natura è un segno del suo amore. Per questo questo salmo, ci sono altri salmi che raccontano della bellezza della creazione, no? E i cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il Salmo 18. Allora, noi siamo abituati a vedere il firmamento come degli atei, cioè come lì c'è il sole, ci sono le stelle, c'è la luna. Ma no, quello lì è un segno di amore di Dio per noi. Il giorno, il sole che sorge, ci illumina nella giornata. Dice il Salmo 18, è lo sposo che esce dalla stanza nuziale e percorre la via, illumina la giornata con il suo calore, nulla si sottrae al suo calore. Le nostre giornate sono piene di segni dell'amore di Dio. Dio continuamente ci manda dei segni del suo amore. Il suo amore, quando noi
Quando uno è veramente innamorato, non può andare lì da quella che ama e dirgli sono innamorato di te, cosa fa? Gli manda una rosa, la invita a cena e dopo arriva a dirgli sono innamorato di te. Non è che la prima volta che la incontra, cioè, è perché è una cosa così grande essersi innamorati, che mi sono innamorato di te, ma è così, cioè, è rovina tutta la poesia. Allora Dio, che è un grande, è più grande poeta, ci parla attraverso mille segni del suo amore. E noi però dobbiamo fare silenzio nel nostro cuore, imparare ad ascoltarli. Allora i salmi possono aiutarci in questo, ad esempio il Salmo 18, i cieli narrano la gloria di Dio, ci insegna a vedere i cieli, il sole, come sono un segno dell'infinito amore di Dio per noi. Dunque, caro Vincenzo, non ti scoraggiare. Allora, noi siamo, diciamo, immersi spesso in un mondo, in una cultura atea, e questi germi di ateismo ci indeboliscono. Allora, quando noi abbiamo l'influenza, lì cioè, non abbiamo più forze. Allora questi germi di ateismo indeboliscono la nostra fede. Ecco che allora i salmi ci aiutano, perché i salmi sono scritti da questi profeti che vivevano tutto come rapporto con Dio. Per il salmista il mare è segno dell'amore di Dio. La sabbia, abbiamo visto, per dire, qua dice alla fine del salmo che abbiamo fatto oggi: quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, Dio, se li conto sono più della sabbia. Allora questo salmista, questo uomo che ha scritto queste parole, quando ha visto i granelli di sabbia ha pensato a Dio e ha pensato: ma questi sono immagini dei pensieri di Dio che io non posso contare, e se anche li contassi ce ne sarebbero ancora. Allora il salmista, il profeta, ha visto la sabbia del mare. Allora noi tutti siamo andati qualche volta in spiaggia, ma ha visto la sabbia del mare nella sua profondità. È un segno, un simbolo dell'infinità di Dio, degli infiniti pensieri di Dio. E allora i padri della Chiesa, quando guardano la luna e dicono la luna è segno della Chiesa, perché la Chiesa risplende di luce non propria, riflette la luce di Cristo che è il sole. E allora quando guardavano la luna vedevano la sposa di Cristo, e quello era Dio che gli parlava. Allora capite come noi dobbiamo fare un percorso attraverso i salmi, attraverso i padri della Chiesa, attraverso la scrittura, per ritrovare questo sguardo originario che sa riconoscere la presenza di Dio, un segno del suo amore in ogni cosa e anche in noi stessi, perché questo salmo ci fa scoprire che noi siamo un tesoro prezioso. Allora Vincenzo ha detto: sono un po' autistico, ma tutti abbiamo qualcosa che non va, tutti abbiamo qualche debolezza. Ma Dio come ci guarda? Come un mistero grande, come una cosa grande, bella, come un prodigio, come qualcosa di stupendo. E il modo con cui Dio ci guarda, noi lo scopriamo in Gesù, che ha dato la vita ed è morto per noi.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.